Sappiamo bene che i Vangeli sono stati scritti a partire dalla fine, cioè da quel nucleo centrale che è il mistero pasquale, la passione, la morte, la risurrezione di Gesù. E proprio per far comprendere come Gesù è arrivato a quel punto, a quell'innalzamento sulla croce, tutto il resto è un po' un cammino verso questo mistero. E allora nei Vangeli noi troviamo i famosi tre annunci della passione. Li stiamo leggendo in queste domeniche. Nel capitolo 8 di Marco, settimana scorsa abbiamo sentito il primo, oggi nel capitolo 9 il secondo. Più avanti ascolteremo nel capitolo 10 il terzo annuncio della passione. E è interessante guardarli per un momento tutti e tre insieme, per vedere come c'è un'incomprensione di fondo da parte dei discepoli e addirittura un viaggiare su un altro pianeta. Vi ricordate settimana scorsa, dopo che Pietro ha risposto esattamente alla domanda «Ma chi sono io per voi?» Era partito con un giro più allargato, «Chi sono io per la gente?» e poi arriva ai discepoli e Pietro ha risposto «Tu sei il Cristo», cioè «Tu sei il consacrato, l'inviato di Dio». Poi Gesù aveva cominciato a dire che come Cristo lui sarebbe arrivato appunto a dare la vita. E questa prospettiva a Pietro non piaceva, tant'è vero che a Gesù che faceva questo discorso apertamente segue il fatto che Pietro lo tira in disparte, vieni qui un momento, proprio per richiamarlo, per rimproverarlo. Il testo diceva proprio lo rimproverò. Pensate un po', il discepolo che rimprovera il maestro, il figlio che rimprovera il padre, il corso d'acqua che rimprovera la sorgente, è questo che avviene. E lì Pietro si era sentito dire quell'epiteto terribile, Satana, mettiti dietro di me, cioè tu come discepolo devi seguire il maestro, e allora dietro a me. Quindi già nel primo annuncio abbiamo capito che Pietro non ha capito, cioè non fa sua la logica paradossale appunto di questo Messia sofferente. Qui abbiamo ascoltato oggi il secondo annuncio, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini, lo uccideranno, e poi mentre fanno strada, e lo si viene a sapere al termine quando giungono a Cafarno, Gesù chiede di che cosa discutevate lungo la strada, e questi tacevano, i discepoli tacevano, perché per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Cioè capite cosa sta succedendo? Gesù parla della sua sofferenza, della sua morte, quindi non qualcosa di poco conto, come potrebbe essere un problemino, un inghippo sul cammino, ma della sua dipartita, della sua morte. I suoi amici stanno a dire chi tra noi è maggiore degli altri, chi conta di più, chi ha più potere, chi può occupare la poltrona più alta. Poi ci sarà il terzo annuncio della passione, quando appunto nel capitolo 10 di nuovo, più o meno con le stesse parole, Gesù dice andiamo a Gerusalemme, ma là io troverò la morte. E subito dopo cosa avviene? Che due dei discepoli, Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, proprio Giovanni che noi conosciamo come il discepolo amato, proprio lui e il fratello vanno da Gesù e gli chiedono quando arriverai alla tua gloria, concedici di sedere uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Cioè da noi il comando insieme a te. E da lì uscirà poi l'affermazione di Gesù che il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. Primo annuncio, non capisco. Secondo annuncio, non capisco. Terzo annuncio, non capisco. Anzi, fanno altro. Vedete, perché dicevo sono su un altro pianeta. È altro l'orizzonte che loro hanno nella testa e quindi nel cuore. E stando a quello di oggi, a questo secondo annuncio, potremmo dire che Gesù fa emergere una sorta di identikit suo attraverso tre immagini. Gesù risponde, se uno vuole essere il primo. Immaginiamoci come i discepoli potevano ascoltare questo inizio di discorso. Loro che avevano detto, chi è il primo tra noi? Chi è più importante? Chi conta di più? Gesù risponde, sembra andare sul loro terreno. Se uno vuole essere il primo. Allora immaginiamoci anche l'attenzione con cui i discepoli potevano ascoltare il trucco, il segreto per essere il primo. Ma poi Gesù continua, se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo a. Le cose cambiano allora. Sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Vedete questa logica diversa, questa logica altra appunto del Vangelo rispetto alla mentalità comune, rispetto agli orizzonti che noi abbiamo, perché poi lo vediamo. Il nostro mondo è fatto tutto di classifiche, di sfide, di realtà che fanno arrivare a dire poi al primo posto c'è questo. Questo vince, questo è il primo, questo è il meglio. E i tre termini che Gesù utilizza per poi parlare alla fine di sé sono proprio questi: ultimo, servitore e poi, prendendo un bambino e mettendolo in mezzo a loro, quindi anche bambino. Chi è Gesù? Vedete che tra le righe i Vangeli ci fanno sempre emergere il ritratto di Gesù. Chi è Gesù? È l'ultimo, è il servitore, è bambino, nella logica appunto evangelica. L'ultimo, nessuno di noi vuole essere l'ultimo. Chi vuole essere l'ultimo in una competizione, in un gioco e poi man mano in tante altre cose, anche più forti magari della vita? All'ultimo posto non ci vuole stare nessuno, l'ultimo posto non lo vuole occupare nessuno normalmente. E anche l'altro, il servitore. Quante volte anche noi ci ribelliamo a certe logiche e diciamo: guarda che non sono il tuo servo, guarda che io non sono la serva di turno, guarda che qui no. Servitore. Ma appunto servitore balena negli occhi l'immagine di Gesù che ai piedi degli apostoli si mette a lavarli. Appunto prendendo l'ultimo posto, prendendo il posto del servitore. Ed è interessante che un po' queste due immagini iniziali vengano raccolte in quel gesto. Preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. Anzi, non accoglie neppure me, ma accoglie colui che mi ha mandato. Quindi accoglie il Padre, accoglie Dio. Il bambino. Il bambino, anche su questo, dobbiamo uscire da una certa enfasi. Il bambino è innocente, nessuno è innocente, neanche i bambini. Sappiamo che i bambini, se vogliono, sanno essere cattivi, lo sappiamo, sono innanzitutto egocentrici, egoisti, perché tutto il mondo deve girare intorno a loro. E i bambini erano così probabilmente anche ieri, certo non viziati e osannati come sono oggi, ma sicuramente le stesse caratteristiche erano anche allora. E perché Gesù allora prende questa immagine del bambino? Anzi, in altri passaggi del Vangelo dirà: se non ritornerete come i bambini, non entrerete. Ma perché il bambino è un libro aperto, è un libro tutto da scrivere, questa è la caratteristica. E quindi guarda la vita come qualcosa a cui si apre continuamente, nella gratuità, nel sapere che dipende da. E allora accoglie la vita nella dimensione della gratuità, non come qualcosa di dovuto. Ecco, questo forse è il motivo per cui il bambino viene preso come immagine dell'accoglienza del regno, con quel cuore appunto che è esattamente il cuore di Gesù, che anche nell'ostilità e nell'incomprensione dei suoi continua a chiamarli e a spiegare la vita, a spiegare appunto le cose. Spiegare vuol dire togliere le pieghe che diventano a volte il voler prendere il primo posto, il volere la poltrona, il non cedere. Forse abbiamo già sperimentato come sia difficile entrare in relazione, sostenere un rapporto laddove qualcuno vuol sempre fare il primo della classe, laddove qualcuno non vuol mai aver torto, non vuol mai ammettere di aver anche solo sbagliato, di essersi confuso. No, troverà sempre qualcosa per dire: ah, però io più, io meglio. È difficile parlare, è difficile ragionare con queste persone. Che difficoltà. Ma appunto perché non sanno il Vangelo. Il Vangelo è molto più semplice, perché è molto più profondo, è molto più vero, fa appello appunto alla dimensione dei nostri cuori. Allora questa incomprensione che i discepoli hanno, vedete che è un po' anche la nostra. Quanta fatica a stare all'ultimo posto. Quanta fatica a essere a servizio della vita, delle persone, delle realtà. Quanta fatica a ritornare bambini, cioè capaci di accogliere la vita non come dovuta, ma come gratuità, come grazia. E infatti è la grazia che ci salva. Non sono i nostri posti, non sono i nostri onori, non sono le nostre, ma è la grazia che salva. Questa grazia che ci viene dall'uomo della croce. Ecco perché a più riprese, per 3 volte nei Vangeli, Gesù annuncia questa logica che entra difficilmente nella testa e nel cuore dei discepoli e anche nella nostra. Nella accogliere appunto questa logica altra, chiediamo di saper accogliere quel servizio che il Signore ci ha fatto, cioè la salvezza, e accoglierlo appunto nella dimensione di quel bambino che sa dire grazie, che sa meravigliarsi, che sa accogliere.